E buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 2 di Via Olearo. La sigla è sempre lei, è quella del mercoledì sera di Radio Popolare, del mercoledì sera alle 20.30 in particolare. Questa trasmissione si chiama Il Giusto Clima, è arrivata a una nuova edizione. In studio Elena Mordiglia, accanto a me Marianna Osuelli. Ciao Marianna.
Ciao, ciao a tutte e tutti, ciao Elena.
Ciao, ciao, bentrovata. Una nuova stagione con tante novità, ma piano piano, giusto?
Le svisceriamo piano piano nel corso di questo.
Le svisceriamo tutte nel corso della puntata, ma lentamente e con calma. Ci sono un po' di sorprese che vi abbiamo preparato, però ci sono i nostri contatti che invece sono sempre quelli della diretta chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail, 3316214013 per SMS, Telegram e WhatsApp. Abbiamo tutto qua aperto davanti agli occhi, la sigla è partita, è quella giusta, quindi mi sembra che tutto più o meno funzioni come sicuramente funzionano i contatti della cooperativa Enostra con cui facciamo questa trasmissione.
info@enostra.it la mail per chiedere qualsiasi tipo di dubbio, chiarimento. Numero verde 800 593 266, che è attivo come sempre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Diciamolo anche che anche quest'anno naturalmente c'è questa stretta di mano tra la cooperativa Enostra e Radio Popolare, per cui più persone che vogliono supportare la radio diventano soci di Enostra dichiarando che sono ascoltatrici della radio, più loro ricevono, le persone, uno sconto, e a noi ci si abbassa la bolletta dell'elettricità, che insomma non è male. Non abbiamo detto la nostra mail, clima@radiopopolare.it, scriveteci, siamo all'inizio della stagione, quindi tra l'altro se avete degli argomenti in particolare di cui vorreste sentir parlare in questa nuova stagione del Tutto Libero, del giusto clima, siamo in ascolto.
Esatto.
Stavo già sbagliando il titolo della trasmissione, il che non è un buon cominciamento. Senti Marianna, di che cosa parliamo questa sera?
Tra l'altro la mail teniamocela buona perché serve anche per dopo, no? Per,
sì, appunto, sì.
Oggi parleremo del costo dei viaggi aerei e dei treni con Federico Spadini di Greenpeace Italia, del negoziato ONU sulla plastica a Ginevra che si è svolto quest'estate, con Tosca Ballerini, e poi lanceremo appunto tre nuove rubriche, quindi anche per quello dicevo clima@radiopopolare.it, perché la cosa che vi anticipo è che vi coinvolgeremo.
Una bellissima novità dell'edizione di quest'anno è l'entrata nella nostra squadra di un giornalista ambientale, collabora col Manifesto, con Fine Page, con Canal Red, è autore di un libro di cui abbiamo parlato anche qui in trasmissione, Guida Rapida alla fine del mondo, e poi anche del podcast fatto con Valori Unchained. Lorenzo Tecleme, benvenuto nella nostra pazza famiglia, ciao!
Ciao a tutte, ciao a tutti, che bello essere qua con la pazza famiglia del Tutto Clima.
Evviva, grazie a te di essere qui con noi, appunto sarai con noi per tutta la stagione, hai alcuni compiti specifici, ma insomma la tua voce entrerà in diversi momenti della nostra puntata, delle nostre puntate, e tu sei l'autore della rassegna stampa che l'anno scorso vedeva Gianluca Ruggeri al microfono, ma non disperate per Gianluca Ruggeri, adesso poi dopo vi tranquillizziamo. Partiamo però, caro Lorenzo Tecleme, con la rassegna stampa, perché noi queste tradizioni solo a questa direi teniamo tantissimo, quindi prima rassegna stampa della stagione. Il tema grande principale è un po' che cosa è successo quest'estate, molte cose, parecchie di queste sono brutte, qualcuna invece è anche così simpatica. Comincia tu.
Prima di tutto d'estate ha fatto caldo e potrete anche dirmi, insomma, vabbè, grazie, è normale, però no, perché ha fatto molto più caldo del solito e non ovunque, l'ha fatto soprattutto dalle nostre parti. Inizio con una buona notizia, poi ve ne dico pochissime, cioè giuro che poi porto solo notizie brutte, tristi, deprimenti.
come siamo abituate, insomma.
Esatto, noi sempre parliamo dell'apocalisse, però inizio con una cosa buona. Da alcuni anni le estate erano sempre più calde una dietro l'altra, quest'anno invece c'è stato un piccolo rallentamento, l'estate 2025 è stata meno calda di quella del 2024. Purtroppo gli scienziati ci dicono che insomma è solo una piccola variazione statistica, il trend è comunque quello che fa sempre più caldo, però ci portiamo a casa il risultato. Quelli che invece il risultato non se lo sono portati a casa sono però le persone che abitano in certi posti, fra questi certi posti l'Europa. Soprattutto all'inizio dell'estate ha fatto veramente molto caldo. Ha fatto molto caldo in mare. Il mar Mediterraneo, quello in cui ci bagniamo anche noi, è stato più caldo in alcuni punti a giugno di quest'estate di 5 gradi rispetto a quanto avrebbe dovuto essere. Ed è una pessima notizia, intanto perché se il mare è troppo caldo, poi quando arriva il freddo rischiano di crearsi una serie di fenomeni che portano poi le tempeste e alle alluvioni. E poi perché il mare caldo uccide gli ecosistemi, uccide i pesci, ma anche così piacevole tra l'altro farci il bagno. I due posti più sfigati di quest'estate sono stati da un lato la Spagna, che ha avuto il giugno più caldo della sua storia, e dall'altro a luglio Silopi, che è una meravigliosa e ridente cittadina turca vicino al confine siriano, dove si è toccato il record nazionale storico turco, la scemenza di 50 gradi e mezzo. Pensate che piacevole estate.
Sì, tra l'altro è stata sfigata anche l'Inghilterra, che è uno di quei posti che ricordiamo come sempre freddo, invece no, ci sono state diverse ondate di calore anche lì. E la cosa interessante è che hanno fatto uno studio anche a Lorenzo in cui hanno visto che le zone più multietniche sono anche quelle in cui è più probabile soffrire di caldo, ecco, a proposito del giusto clima. In queste zone, nelle zone più multietniche, c'è una probabilità di 15 volte più alta di essere colpiti da ondate di calore.
C'è quello slogan, no? Che è giustizia climatica e giustizia sociale vanno assieme, che poi è un po' fumoso e non si capisce che vuol dire. Alla fine vuol dire questa roba qua, che più sei povero, più la crisi climatica, bene o male, ti colpisce e te la prendi fra capo e collo. E uno dei modi in cui la crisi climatica ti può prendere fra capo e collo sono gli incendi. Voi non l'avete detto prima, ma io sono connesso in questo momento, purtroppo non là con voi fisicamente, ma dagli studi di Madrid di Radio Popolare, che è una multinazionale aperta in tutto il mondo. E in Spagna quest'anno se la sono visti maluccio con gli incendi. In Spagna e in Portogallo, in tutta la penisola iberica, in Portogallo è bruciato quest'estate il 3% del territorio nazionale, e in Spagna la scemenza di 400.000 ettari. Ho trovato questo dato che mi ha fatto impressione: gli ettari bruciati fra Spagna e Portogallo quest'estate sono il 60% di tutti quelli che hanno bruciato in tutta l'Europa. Praticamente qua c'è stata più della metà degli incendi europei. Qualcuno di questi, tra l'altro, è ancora in corso, quindi poi dovremo rivederli al rialzo, queste statistiche. In Spagna il presidente Sanchez, Pedro Sanchez, che ha annunciato pochi giorni fa un patto di Stato contro il cambiamento climatico, a seguito dei roghi, è un po' fumoso, vi dico la verità, di quei patti tanto altisonanti in cui poi bisogna vedere cosa c'è dentro, ma per non sbagliare l'opposizione, che è quella destra dei popolari e di Vox, ha già detto che non ne vuole sapere niente, che il riscaldamento globale non è un problema, oppure è sempre esistito, oppure comunque non è così grave. Questo nonostante ci siano degli studi, uno in particolare preliminare del World Weather Attribution, che spiega come le condizioni climatiche che hanno portato agli incendi della Spagna sono state rese più probabili, e dal 40%, proprio da quel riscaldamento globale che non esiste, che non è un problema, che non ci dobbiamo preoccupare.
Sì, poi purtroppo negare il cambiamento climatico sta diventando uno sport sempre più comune, anche a causa ovviamente dell'amministrazione Trump, ma di questo parlerà dopo un personaggio che non abbiamo ancora introdotto, ma che ci manca già. E comunque, a proposito di studi di attribuzione, proprio oggi è uscito uno studio di Nature che appunto dice che ha analizzato 213 grandi ondate di calore che sono avvenute nel mondo, e dice che sono state rese più probabili e più intense a causa delle emissioni di 180 specifiche aziende produttrici di combustibili fossili, tra cui anche l'italiana Eni. Quindi diciamo che fa un collegamento diretto tra le emissioni di aziende fossili e l'avvenimento di ondate di calore, che è una cosa abbastanza inedita. E, Lorenzo, ti passo la parola.
Eccoci, tra l'altro tu mentre parlavi di ieni, per un istante mi è caduta la linea, non ti ho sentito più, questo è stato un chiaro sabotaggio, cioè non ho nessun dubbio che sia andata in questo modo. No, non è vero, salutiamo gli amici di ieni che ci ascoltano in questo momento, e però passiamo a parlare di energia, che è l'altra nostra passione. I climatologi ci hanno portato notizie un po' tristi, gli amici ingegneri energetici un po' più allegre. La prima buona notizia di quest'estate è che l'International Energy Agency, che è un pochino la grande mamma degli studi sull'energia, prevede che al massimo nel 2026 le rinnovabili diventeranno la prima fonte di elettricità al mondo, superando il carbone. Ora lo diciamo sempre qua, l'elettricità non è uguale ad energia, c'è ancora tanto lavoro da fare, però come dire, il miglior modo che abbiamo al mondo per produrre energia supererà il peggior modo che abbiamo, che è il carbone. Tra l'altro c'è lo zampino della Cina. C'è uno studio di Carbon Brief che dice che le esportazioni cinesi di tecnologie per la transizione, quindi pannelli, pale, eccetera, eccetera, hanno permesso il risparmio di un 1% delle emissioni globali. E una parte di questi prodotti sono andati in Africa. Qua c'è un altro studio di un think tank, un altro di quelli che noi nerd dell'energia citiamo sempre, Ember, che dice come l'import di pannelli solari, appunto cinesi, verso l'Africa è aumentato del 60% l'anno passato. E l'Africa è un posto che ha un disperato bisogno di transizione ecologica, perché il continente più esposto in assoluto alla crisi climatica e un disperato bisogno di energia, è il continente con più popolazione in stato di povertà energetica. Quindi un piccolo boom, però un boom positivo.
E tra l'altro hanno anche confermato appunto questa discesa delle emissioni della Cina, cioè secondo appunto Carbon Monitor nella prima metà del 2025 le emissioni della Cina sono effettivamente diminuite del 2,7%. È interessante notare che invece quelle degli Stati Uniti sono aumentate del 4,2%, invertendo un trend di lunga data appunto nell'inquinamento climatico globale. E questo scienziato del sistema terrestre Rob Jackson ha appunto commentato dicendo: Cina e Stati Uniti stanno ormai seguendo traiettorie diverse, opposte.
Sì, mi dai il là per andare a parlare degli Stati Uniti. Da un po' c'è questa inversione, no? Che poi alla fine dalla Cina arrivano le buone notizie, quelle che diciamo per dire dai, ce la faremo. E dagli Stati Uniti arrivano le notizie catastrofiche, quelle che ci fanno dire siamo spacciati. La notizia più divertente che arriva dagli Stati Uniti la dà Politico, che poi c'ha sempre questi leak interessanti, e sarebbe che l'amministrazione Trump pare stia usando l'intelligenza artificiale per individuare tra i progetti che vengono presentati al governo per ricevere i fondi pubblici, quali contengono una serie di parole, parole come cambiamento climatico, energia pulita, sostenibilità. Perché individuarli? Perché in automatico tutti i progetti che contengono queste parole vengono scartati, non gli si dà soldi. E sempre Trump, questa cosa era già uscita qualche mese fa, sta pensando di chiudere Mauna Loa, cioè l'osservatorio di Mauna Loa nelle Hawaii, che è il più importante osservatorio per quanto riguarda la concentrazione di CO2 in atmosfera. Un commento che non ricordo più dove ho trovato, ma lo rubo, è che un pochettino come il medico ti dicesse se hai la febbre, rompi il termometro, così. Non c'è nessun problema. E vado all'Italia, chiudiamo parlando d'Italia, che bello, un po' di patriottismo, di sano patriottismo. Dall'Italia ovviamente arrivano notizie brutte. La prima è che Enea ci fa sapere quest'estate che le emissioni italiane nel primo semestre sono tornate a crescere nel primo semestre del 25 e sono cresciute, questo è il dato un po' inquietante, nonostante non sia cresciuto il consumo di energia. Cioè noi praticamente non è che emettiamo di più perché consumiamo di più, che sarebbe comunque un problema, ma consumiamo uguale, però consumiamo peggio, peggioriamo la qualità dell'energia che stiamo usando. E in questo secondo me c'è una piccola storia paradigmatica. Io sono sardo, non so se sto facendo le doppie abbastanza forte per farlo
Sì,
capire, ma sono
l'avevamo
sardo.
intuito.
L'avete intuito bene, perfetto. Ma c'è anche la redazione di Radio Popolare a Sassari,
Sì, lo
peraltro,
sappiamo,
questo
S sempre al tuo domicilio,
dato.
immagino.
Sempre al mio domicilio. E c'è una notizia, ahimè, triste che arriva dalla Sardegna ed è proprio di ieri. L'altro giorno a Vidalba, che è una piccola cittadina in provincia di Sassari, sono stati bruciati in maniera dolosa 5.000 pannelli solari. Questi pannelli erano di una piccola azienda locale, si chiama Avru, ed erano destinati ad una comunità energetica che si chiama Comunità Energetica Rinnovabile Valle del Cughina, se la Cughina, il Cughina se quella zona. Era tra l'altro un impianto in aree industriali, era su una cava dismessa. Ora ci sarà un'indagine, non sappiamo ancora le ragioni del gesto. Io ho chiamato tra l'altro prima i gestori mentre scrivevo questa notizia, che mi hanno detto non ce l'aspettavamo, siamo sconcertati, non capiamo perché. Quello di cui però parla la stampa locale è il fatto che ci sono già stati altri sabotaggi in passato, nel recentissimo passato, e sono sempre stati legati, almeno dalla stampa, al clima di pesantissima opposizione che c'è in Sardegna alle rinnovabili. Devo dirvi, e qua ci aggiungo proprio una nota personale, il fatto che si arrivino a bruciare pannelli solari non di una multinazionale ma di un'azienda locale, non destinati a chissà che grande produzione ma una comunità energetica, tra l'altro su una cava dismessa, è veramente uno step inquietante che da sardo mi fa un po' paura. E con questa notizia drammatica, ragazzi, vi ripasso la linea.
Allora, per le prossime puntate del Giusto Clima chiederemo a Lorenzo Tecleme di finire la rassegna stampa invece con una nota positiva, questo forse lo possiamo fare.
Sì, che era anche uno dei buoni propositi di questa nuova stagione, ma per ora.
Lorenzo Tecleme, grazie mille, ci sentiamo dopo.
Ciao, a dopo.
Ciao, ciao, ciao. Ritroveremo Lorenzo Tecleme più tardi con un'intervista che ha realizzato per noi, adesso un po' di musica, a Arlo Parks. Hope, così, così, riaggiustiamo un po', riequilibriamo un po' le cose. Mary tried to talk the pleasure back into being alive. Reminiscing about the apricots and blunts on Peckham Rye. Won't call her friends, cause she's ashamed of being locked in. Can't feel her legs, and feeling like a liar at best. You're not alone, like you think you are. You're not alone, like you think you are. We all have scars, I know it's hard. You're not alone. Arlo Parks, Il Giusto Clima, Radio Popolare, e naturalmente pensavate forse che noi potessimo lasciarvi senza Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca, bentornato.
Buonasera Elena, buonasera Marianna. Beh, magari qualcuno lo sperava anche, no?
No, questo è impossibile. Presidente di Enostra, diamo i giusti nomi ai nostri collaboratori. Ormai sei diventato un nostro collaboratore.
Certo. È un onore per me essere qui e essere vostro collaboratore anche quest'anno.
Ed è una gioia anche per noi averti qua con una rubrica tutta tua settimanale, perché non potevamo minimamente lasciarti in pace, soprattutto insomma a lungo raggio, che si intitolerà, abbiamo deciso, Le note del prof.
Che onestamente i miei studenti non le metto le note, diciamo, normalmente. Sì. Allora, la scorsa settimana abbiamo fatto una presentazione a Brescia con Giovanni Mori, mm-hmm. e parlavamo appunto di queste questioni, clima, energia, eccetera, eccetera, e siamo riusciti a parlare per un'ora senza mai nominare Donald Trump.
Incredibile.
E quindi eravamo molto contenti. Poi alla fine gli ultimi 5 minuti, vabbè, l'abbiamo dovuto citare. Invece stavolta parliamo soprattutto di lui, perché insomma, da quando è iniziata la seconda presidenza, ovviamente sappiamo tutte le varie cose che ha fatto. In particolare, per quanto riguarda energia e clima, ha per esempio cancellato permessi per impianti fotovoltaici eolici su terreni federali, per impianti eolici in mare, addirittura arrivando a bloccare progetti che erano già completati all'80%, con tutta una serie di conseguenze ovviamente in termini di posti di lavoro. Ha cancellato i limiti alle emissioni, o li sta cancellando, oltre alle cose che già ricordava prima Lorenzo, no? Anche l'azione a livello scientifico di cancellazione, no? di alcuni progetti importanti da questo punto di vista, monitoraggi. È uscito un rapporto in cui si cercava di dimostrare con degli studi scientifici che ci fossero dubbi sul cambiamento climatico, e gli autori degli studi scientifici che venivano citati dicevano: guardate che li avete letti e non li avete capiti, perché se li citate così non avete capito di cosa si sta parlando. Tra l'altro tutto questo dopo aver dichiarato un'emergenza energetica nazionale, e in virtù dell'emergenza energetica nazionale da una parte cancelli appunto gli impianti rinnovabili e dall'altra ripristino dei sussidi fossili, facilitazione nel dare permessi per nuovi impianti di estrazione, obbligo a veicolare in rete l'energia proveniente da impianti a carbone, che quindi a questo punto rimangono accesi, con tutta una serie di conseguenze anche sulle bollette. Sullo sfondo di tutto questo c'è anche le altre agenzie che in teoria non c'entrano niente con l'ambiente e l'energia. Per esempio c'è stato un blitz della ICE, l'ICE, o come vogliamo chiamarla, che è un po' l'agenzia che si occupa di arrestare gli immigrati irregolari. In questo caso hanno arrestato 475 lavoratori sudcoreani che avevano un regolare visto ed erano impiegati in un impianto per la produzione di batterie della Hyundai, e se si permettono di fare questo a un'azienda così importante di un paese storicamente alleato come la Corea del Sud, significa ovviamente mandare un segnale a tutti i potenziali investitori di non andare negli Stati Uniti a investire sulla transizione energetica. Stati Uniti, che oggi sono già il più grande produttore mondiale di petrolio e di gas, si vogliono caratterizzare di fatto come un vero e proprio petrostato, obbligando gli alleati ad acquistare petrolio e gas in quantità superiore al loro fabbisogno a prezzi maggiori di quelli di mercato. La cosa interessante, credo, forse, in tutto questo è che ciononostante gli investimenti nei fossili a Wall Street nel primo semestre 2025 sono diminuiti del 25% rispetto all'anno prima, perché di fatto, nonostante tutte le agevolazioni di Trump su questi temi, tutto il mondo sta andando da un'altra parte, non solo in Cina ma anche in tanti altri paesi che una volta avremmo chiamato in via di sviluppo. Quello che rimane a noi è ovviamente decidere se in questo ambito, come in molti altri, penso ad esempio al tema dell'armamenti, noi dobbiamo decidere se ci va bene accettare il diktat appunto della presidenza degli Stati Uniti, o se vogliamo trovare un'alternativa. Ovviamente sono temi su cui poi torneremo anche in successive puntate. Però prima di salutare voi e chi ci ascolta, volevo segnalare due cose. Negli scorsi minuti si è tenuta in via Porpora una manifestazione di ricordo di Matteo Barone, l'ennesima vittima delle strade in Italia, una persona che è stata investita, uccisa, mentre attraversava le strisce pedonali. Una storia terribile che sicuramente avrete sentito, e anche su questi temi ovviamente torneremo in futuro. E poi, per chiudere invece con una parola di speranza, sabato ero al Festival di Letteratura di Mantova, mm-hmm. e sono andato a sentire una presentazione, c'erano Gad Lerner, c'era Paola Caridi, che è un'autrice che si è occupata molto di Palestina in questi ultimi anni, e c'era Omar El Akkad, che aveva scritto nei giorni subito dopo il 7 ottobre un editoriale che si intitolava un giorno tutti diranno di essere stati contro, ovviamente parlando della reazione di Israele a quel giorni, e che poi è diventato un libro. Ecco, è stato uno degli eventi pubblici più emozionanti a cui mi è capitato di assistere in tutta la mia vita. Andate a riprendervelo, perché le parole di speranza, che nonostante tutto, nonostante la pesantezza di tutto quello che sta succedendo a Gaza e in Palestina in generale, Omar El-Hakad riesce a restituire, credo che siano utili per tutti, perché lui ricorda come l'azione delle singole persone riesce anche a spostare gli equilibri mondiali. Quindi se lo trovate sul canale YouTube del Festival Letteratura, guardatevelo.
Grazie mille, grazie Gianluca Ruggeri, che tornerai la prossima settimana con un'altra puntata.
Grazie Gianluca.
Ciao.
Ciao.
Ci eri già mancato.
Così, questa musica un po' malinconica per salutare Gianluca Ruggeri, che però appunto torna la settimana prossima e che invece ci accompagna alla segnalazione di una nuova rubrica. Cara Marianna, ce la presenti?
Sì, allora, questa nuova rubrica per coinvolgere ascoltatrici e ascoltatori si chiama Incontro al cambiamento, nei due sensi del termine, nel senso che è un gioco un po' di parole che rimanda a sia andare incontro al cambiamento, che è proprio l'incontro che ha scatenato il cambiamento, nel senso che vorremmo che ci raccontaste quell'incontro che vi ha fatto fare il click, diciamo così, facendo sì che cambiasse il vostro comportamento in ottica ecologica e di sostenibilità, o che comunque vi ha fatto riflettere, ha innescato un cambio di prospettiva. A volte non è sempre l'incontro con una persona, a volte è l'incontro, in senso proprio ampio, lo intendiamo, quindi magari un film, un libro, un viaggio, o magari una situazione, un evento che avete vissuto, e quindi quello che appunto ha scatenato in voi un cambiamento o una riflessione nell'ottica dell'ecologia. E potrete raccontarcelo sia con un vocale di un minuto, che scrivendocelo via mail clima@radiopopolare.it.
Anche il vocale ce lo potete mandare a clima@radiopopolare.it, e noi abbiamo già il primo contributo per questa puntata, allora ce lo andiamo ad ascoltare insieme e poi diamo il benvenuto al primo ospite in diretta di questa puntata.
Ciao, nel mio caso ciò che mi ha cambiato la vita fu l'incontro con una persona. All'epoca, molti anni fa, lavoravo in un negozio di vestiti, entrò questa ragazza, mi raccontò di essere vegana. Io ero molti anni che pensavo di intraprendere una scelta etica anche di carattere alimentare. Vedendo e ascoltando lei, capii che la cosa semplicemente era possibile, e mi fece quel click che quindi innescò una serie di ragionamenti e capì che era attuabile, e da lì appunto feci questo cambiamento di vita, prima di tutto di carattere etico, in secondo luogo anche di sostenibilità. Grazie, un bacio.
E grazie a te, grazie a tutte e tutti voi che vorrete partecipare. clima@radiopopolare.it è la nostra mail, e allora mandateci i vostri contributi, i vostri racconti, la facciamo anche un po' insieme questa nuova edizione.
Sì, magari diteci anche il vostro nome. Questo vocale era firmato da Zoe Silenzio, però potete usare anche un nome d'arte se vi vergognate, però diteci ciao sono, carino dai.
E allora andiamo a dare il benvenuto al primo ospite di oggi, che ringraziamo anche per l'attesa, con cui andiamo a parlare di viaggi, in un certo senso, di viaggi, di inquinamento. Federico Spadini, che fa le campagne clima e trasporti di Greenpeace Italia. Federico, ciao, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
Ciao Federico, allora, siccome rientriamo dalle vacanze, abbiamo deciso di approfondire questo tema del costo economico ed ecologico dei viaggi in aereo, e in treno. Allora, di recente con Greenpeace Central and Eastern Europe ha scritto appunto un report proprio su questo, ha fatto un'analisi del costo dei viaggi appunto aereo e treno in 31 paesi europei, facendo emergere che effettivamente i viaggi tra paesi europei sono quasi sempre meno costosi in aereo, nonostante né le distanze né il costo ambientale lo giustifichi di fatto. Quindi ci puoi magari sintetizzare che cosa avete rilevato con questo report?
Esatto, il risultato principale del report che abbiamo prodotto è proprio, diciamo, la scoperta, la dimostrazione che in Europa viaggiare in aereo costa meno che in treno. Paradossalmente, ingiustamente, questo lo vedremo, perché sappiamo, possiamo immaginare facilmente che l'aereo è molto più impattante da un punto di vista climatico e ambientale dell'aereo. Alcune volte la differenza di prezzo è molto grande, è una tratta da Barcellona a Londra in treno costa fino a 26 volte di più di quella in aereo. In ogni caso, la maggior parte delle tratte internazionali prese in considerazione, cioè quelle che uniscono più paesi, più del 54%, delle tratte analizzate presenta una situazione in cui è più economico viaggiare in aereo piuttosto che in treno. Ovviamente questo ha un impatto ambientale enorme ed è sintomo, è l'effetto di un sistema dei trasporti a livello europeo che non funziona.
Ecco, poi parleremo dell'impatto climatico e ambientale dell'aereo. L'Italia in questo scarto tra costo dei voli e dei treni è risultata quarta in classifica. Che cosa significa?
Significa che in Italia l'88%, sempre secondo il nostro report, delle tratte che abbiamo analizzato, delle tratte internazionali, quindi quelle che connettono un aeroporto italiano o una città italiana con un aeroporto o una città di un altro paese europeo, quindi quasi 9 tratte su 10 sono più economiche da percorrere in aereo che in treno. Solo tre paesi in Europa, che sono Francia, Spagna e Regno Unito, fanno peggio dell'Italia. Quindi l'Italia è in cima, in un certo senso, subito sotto il podio a questa classifica, però di quelli che fanno peggio, non di quelli che fanno meglio. Il punto è che l'Italia sarebbe anche ben collegata in termini di infrastrutture con i paesi che ha vicino, con i paesi con cui confina, ma il vero problema è che c'è troppa differenza di prezzo, gli aerei vengono offerti a delle cifre irrisorie, e i treni costano troppo, e in Italia abbiamo analizzato che arrivano a costare fino a 12 volte in più rispetto alle stesse tratte analizzate e percorse con l'aereo.
Ecco, veniamo al punto, cioè com'è possibile che questo accada? Voi dite che appunto le compagnie aeree riescono a fare prezzi più bassi perché adottano strategie scorrette, aggressive, ma in realtà non è tutto, nel senso che c'è un insieme di fattori che rende l'aereo spesso più economico del treno.
Sì, esatto. Allora, diciamo che indubbiamente c'è un problema specifico che riguarda appunto le strategie e le politiche, diciamo così, delle aziende dell'aviazione, soprattutto quando parliamo delle aziende, delle compagnie aeree low cost, che praticano, diciamo, offrono salari bassi, hanno uno staff ridotto al minimo legale, non offrono servizi aggiuntivi, eccetera. Ma in realtà il vero problema è un problema sistemico che riguarda tutto il sistema dei trasporti, che in Europa possiamo definire malato, nel senso che è un sistema dei trasporti non funzionante e diciamo pesantemente condizionato da una serie di crisi di criticità. Una di queste è proprio quella che noi individuiamo come la causa di questo scarto enorme nei prezzi fra treni e aerei, ed è il fatto che le compagnie aeree godono di benefici fiscali ingiusti, a nostro giudizio, per il loro impatto ambientale. Concretamente non pagano l'IVA su voli internazionali, non hanno una tassazione sul cherosene, che è il principale carburante, diciamo così, che permette agli aerei di volare, e sono quindi in una condizione di vantaggio, in questo caso un vero e proprio vantaggio fiscale, rispetto al trasporto ferroviario, perché le compagnie del trasporto su rotaia invece pagano l'IVA, pagano le tasse sull'elettricità, pagano molto spesso dei pedaggi molto alti per entrare e spostarsi da un paese all'altro. E tutto questo è in realtà dovuto a un'inerzia politica, delle scelte politiche, delle responsabilità politiche a livello europeo.
In tutto questo gli impatti ambientali climatici del settore aereo sono rilevanti. Quali sono?
Assolutamente. L'aviazione è in generale la forma di trasporto più inquinante. In media le statistiche calcolano che un aereo abbia 5 volte la quantità di emissioni di gas serra rispetto a quelle del treno, considerando a parità, diciamo, per passeggero e per chilometro. Se paragoniamo i voli aerei in media ad un sistema ferroviario che è basato diciamo sull'energia rinnovabile, sulle fonti rinnovabili al 100%, questo divario arriva ad essere fino agli 80 volte, quindi gli aerei 80 volte più impattanti sul clima rispetto ai treni. Questo per non parlare dei jet privati, ovviamente, che hanno toccano l'apice, diciamo così, delle emissioni e dell'iniquità. E oltre a questo dobbiamo ricordare che però gli aerei hanno anche altri impatti ambientali, diciamo, sulla salute, perché sono fonti di inquinamento atmosferico, di inquinamento acustico, soprattutto per chi vive vicino agli aeroporti, e non dobbiamo dimenticare che è una minoranza di persone nel mondo che viaggia frequentemente in aereo, mentre le conseguenze, che siano ambientali che siano climatiche, ricadono su tutti. Quindi c'è una questione ambientale, ma c'è anche una questione, come dire, di disuguaglianze, di impatto sulla società.
Sicuramente, hai fatto anche l'esempio dei jet privati, che sono un esempio lampante, anche perché era uscita una ricerca a fine giugno, mi ricordo, che diceva proprio che le emissioni derivanti dai jet privati che partono da Heathrow superavano quella di tutti gli aerei di linea normali che partivano dallo stesso aeroporto. Comunque
sì, esattamente.
È pazzesco. Però una nota positiva forse c'è, perché voi avevate fatto un report analogo nel 2023, quindi due anni fa, e la situazione era peggiore, giusto?
Sì, vediamo questa nota positiva, la confermo, perché lo studio di quest'anno è stata una sorta di nuova edizione dello studio di due anni fa. Abbiamo ampliato e raffinato la metodologia, però andando a paragonare ci siamo accorti che è aumentata di un po' la percentuale di tratte in cui il treno, in questo caso, è più economico dell'aereo, quindi è più vantaggioso viaggiare in treno, è passato dal 27% al 41%. E in realtà questo trend lo abbiamo registrato, lo possiamo attribuire ad alcune cause, come al fatto che è diminuito il numero dei voli low cost con scalo attraverso gli hub aeroportuali gestiti dalle compagnie aeree low cost, oppure il rafforzamento e l'ampliamento di alcune tratte specifiche in treno. Però quello che pensiamo è che sia una crescita e un dato positivo che dobbiamo riconoscere, ma che è ancora troppo limitato a fronte di tutti quegli altri vantaggi di cui godono le compagnie aeree e svantaggi che godono le forme di trasporto più sostenibili.
Ecco, che cosa si dovrebbe fare? Che cosa propone Greenpeace?
Dobbiamo innanzitutto agire a livello di sistema, e per fare questo serve una volontà politica da parte delle istituzioni dell'Unione Europea e dei governi europei. Quello che noi chiediamo nello specifico è di eliminare i privilegi fiscali del settore dell'aviazione, quelli a cui facevo riferimento, di investire e quindi dirottare delle risorse che potremmo recuperare sulla rete ferroviaria, su forme di trasporto più sostenibile, e anche di incentivare l'utilizzo dei treni, ad esempio introducendo dei biglietti climatici accessibili e facili da utilizzare. Quando parliamo di biglietti climatici parliamo di fatto, semplificando, di abbonamenti a basso costo che una stessa persona può utilizzare, ad esempio per più tratte, per più paesi, senza tutte quelle complicazioni che ci troviamo di fronte quando proviamo ad acquistare il treno per andare oltre confine. Ci accorgiamo che dobbiamo rapportarci con due operatori differenti, in due lingue differenti, in due valute differenti, in alcuni casi se usciamo dalla zona euro.
E dovrebbe servire anche a questo magari la strategia europea per appunto promuovere le ferrovie, i viaggi ferroviari, appunto ci sarebbe una strategia dell'Unione Europea che si chiama Connecting Europe Facility, appunto per i trasporti, che prevedeva 27 miliardi di euro di investimenti per migliorare le infrastrutture, e come sta andando, giusto per avere un'idea dell'Europa, delle politiche europee?
Ci sono delle strategie e dei programmi dell'Unione Europea, come quella che tu hai citato. Quella in particolare si occupa, diciamo, delle infrastrutture, dei trasporti, dell'energia. Ora noi in questo caso ci interessa dei trasporti. Diciamo che sta andando così e così. Io posso citarvi un'analisi di un importante network che si occupa di studiare il funzionamento del sistema dei trasporti in Europa, chiama Transport and Environment, che ci dice appunto che questa strategia non sta andando molto bene, perché innanzitutto la Commissione europea sta valutando se continuare ad inserire questo programma nel prossimo bilancio, e quindi c'è in ballo la possibilità che questo programma non continui. E poi ci sono alcune criticità diciamo rilevate negli ultimi anni, perché questo programma sta privilegiando gli investimenti per le grandi opere a discapito di interventi più piccoli, interventi soprattutto di ammodernamento delle arti ferroviarie, che però sarebbero più urgenti. E quindi lo studio, mi sembra, appunto paragona 7 grandi opere che hanno più fondi di 84 interventi più piccoli, che però potrebbero essere in immediato più risolutivi. E questo è un problema, perché se anche alcune grandi opere sono importanti o strategiche, e magari alcune persino necessarie, le grandi opere di per sé hanno dei problemi un po', diciamo, strutturali, dei problemi di tempistiche, di realizzazione, il costo che tende ad aumentare rispetto al budget destinato, e soprattutto tolgono risorse economiche ad interventi che potremmo definire quelli davvero prioritari.
Grazie mille a Federico Spadini, campaigner clima e trasporti di Greenpeace Italia. Torneremo poi a parlare di questi temi, di treni e di mobilità sostenibile. A presto.
Grazie a voi, buona serata, ciao.
E questa è la sigla di un'altra nuova rubrica che ci siamo inventate per questa nuova stagione del Giusto Clima. L'avevamo detto che vi avremmo raccontato un po' di novità in questa prima puntata, oltre naturalmente ad avere ospiti e anche persone in studio. Che cos'è questa sigla?
Una musica può fare.
Esatto.
Idea tua, grandiosa, azzeccatissima, una rubrica in cui vorremmo che ci segnalaste le canzoni che vi hanno ispirato e vi ispirano al cambiamento, quindi non solo canzoni ecologiste, ma anche canzoni di lotta, canzoni rivoluzionarie, comunque che vi hanno smosso a un cambiamento. Il tema è il cambiamento oggi, avete notato, e temi che vi hanno fatto riflettere sul rapporto col pianeta e sul cambiamento sociale. Allora, quindi mandateci la vostra canzone che manderemo in onda, con, mi raccomando, un commento, perché ci teniamo. Magari una canzone che vi ricorda qualcosa, legata a un ricordo, un aneddoto, a un evento, segnalatecele. E niente.
Eh sì, questa è anche questa via mail, clima@radiopopolare.it, ma anche durante le dirette, se vi viene in mente una canzone che per voi appunto può fare la differenza nel mettervi magari anche in uno stato d'animo più combattivo, fateci sapere qual è la vostra canzone, la canzone che per voi può fare. Noi abbiamo già la prima canzone di oggi, che è una canzone di Inoki, La pace è la risposta è il titolo. Che faccio, Marianna? Leggo la motivazione?
Sì, dove, certo, l'abbiamo presa? Anche intanto, perché qua al Giusto Clima, dimenticavo di dire che siamo, ovviamente, proprio il titolo stesso della trasmissione lo dice, per l'intersezionalità delle lotte. Proprio per questo non vogliamo parlare solo di ecologismo, ma anche di cambiamento sociale, e quindi non poteva esserci canzone più azzeccata di quella di Luigi. Leggi tu il commento di Luigi?
Sì, che ci ha segnalato Luigi, la canzone è di Inoki, La pace è la risposta, e Luigi ci scrive: la musica come espressione, come racconto, come sfogo, tocca sempre le anime di chi ascolta, un messaggio profondo e personale, mai univoco, ma a volte non lascia spazio alle interpretazioni. La canzone di oggi è la speranza di poter avere un mondo dove ogni individuo possa realizzarsi liberamente, dove ogni individuo capisca la bellezza della diversità per vivere una vita felice, senza paura e senza necessità. La canzone appunto è La pace è la risposta.
Vogliono la guerra, vogliono tutti la guerra è il loro habitat, vogliono la violenza, vogliono tantissimo. Serio, voglio un dis, vuoi il bis, vuoi il maestro delle barre su di te, dopo che ti ho devastato, distrutto, cucinato da ogni lato, vuoi ancora una palata di mazzate sopra i beats, le tue canzoncine, le tue hits, cioccolato, le sciolto, prenditi i confetti di metriche col piombo, fate andare nel ragù col tuo sangue, rime da mafioso, mezze trap, fuori moda, ancora fare guerre immaginarie, dalla villa, dalla disco, ancora coca, ancora tu, molla, io cerco pace.
Amo, ma ancora che ti sei sto sfigato? 4 mesi fa ne hai fatto 10 minuti di diss. Basta, parla di qualcosa di più serio.
Va bene, provo a parlare di qualcosa di leggermente più serio.
C'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat. La pace è il mio habitat. C'è chi la vuole, poi c'è chi la imposta. La guerra è la vostra, la pace è la sola risposta. Chiedilo a Motta Zazaiza, fotografo sopra la striscia. Chiedigli come ha perso le 22 anime care della sua famiglia. Dopo che l'esercito di Tel Aviv gli ha chiesto di chiudere il suo profilo, soltanto un reporter gli ha chiesto di smettere. Lui ha continuato da Instagram a raccontare quei giorni di Gaza. Per questo che lui ha perso tutto, gli hanno bombardato la casa. Chiedilo a Daya Abu Nasser, 25 anni e 2 lauree. Una grande fortuna, un visto per uscire dalla Palestina. Il 17 di ottobre, ma il 7 è iniziato il massacro. La valigia è rimasta sul letto insieme al suo sogno mai realizzato. Chiedilo a Yasser, non conosciamo il cognome. Uno skater dei nostri, un sedicenne, un futuro campione. Telefono spento, nessuna notizia, abitava giù al porto. Lui come tanti dispersi, sotto una bomba al secondo. Chiedilo a Randa Harara, le donne di Gaza, cui era caro. Col suo sportello antiviolenza, che ora non ha più una casa. Niente più lezioni di arte, niente più laboratori. Solo macerie, lacrime e fango per chi ora è lì fuori. Chiedi a Mohamed Alamarin, uno chef che ha imparato da noi l'arte della cucina per aprire la sua pizzeria in Palestina. Ristorante Milano, così si chiamava quel posto, adesso distrutto e noi lo sentiamo anche nostro. Chiedi a Jumana Shaheen, un futuro d'attrice davanti, pluripremiata in un film, ora in aiuto di tanti. Sopra un carretto trainato da un asino aiuta le madri, le conforta nei pianti, le stringe in abbracci. Chiedi a Samia Bouamar, è raro, una persona anziana, perché 20 anni la prospettiva di vita a Gaza. Come deve essere stato per lui avere in faccia i soldati, perché distribuiva il cibo ai sopravvissuti sfollati. C'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat. La pace è il mio habitat. C'è chi la vuole, poi c'è chi la imposta. La guerra è la vostra, la pace è la sola risposta. Basta con questi dissing, ragazzi, basta con queste guerre inventate. C'è la gente che vive la guerra veramente, la guerra è il loro habitat, non è il nostro habitat. Noi siamo persone.
La pace è la risposta di Nocchi, è un brano realizzato insieme a Gaza Freestyle. E ci arrivano i primi sms, cara Marianna, e ci scrive qualcuno che dice: quando posso gli incontri organizzati cito sempre Giorgio Gaber e le parole libertà e partecipazione. Anche questo è un suggerimento, questo ce le scrive Giulio da Capornia, in provincia di Firenze. E poi invece Ruggero ci scrive: la mia canzone è Manifesto, è Manifesto di Banda Bardot. Nel momento in cui ci siamo innamorati, io e la mia compagna abbiamo pensato di iniziare a fare volontariato per chi ha meno fortuna, per la Croce Rossa, per il tessuto sociale che ci circonda. Il nostro pensiero va alla Mezzaluna Rossa, alla Croce Rossa e a tutti i ragazzi e le ragazze che come noi stanno andando via mare così lontano per portare speranza, amore e la nostra fratellanza.
Ci uniamo a questo pensiero anche noi del Giusto Clima. Passiamo a un'intervista di Lorenzo Tecleme, che parla dei negoziati che si sono svolti a Ginevra quest'estate dal 5 al 15 agosto. Appunto, si è tenuta la seconda parte della quinta sessione del Comitato ONU di negoziazione per un trattato globale sulla plastica, che aveva appunto l'ambizione di imporre un obbligo di riduzione della produzione di plastica e un divieto delle sostanze chimiche pericolose. Allora, per parlare di questo negoziato e di come è andato, Lorenzo Tecleme ha intervistato Tosca Ballerini.
Cos'è questo negoziato per il trattato globale sulla plastica e soprattutto perché ci deve interessare?
Sì, allora, un trattato globale sulla plastica è importante perché l'inquinamento da plastica è un fenomeno globale, quindi per rispondere sarebbe necessario avere delle regole comuni con degli obiettivi vincolanti a livello quindi internazionale. La produzione di plastica è aumentata in maniera esponenziale negli anni. Se nel 1950 ne venivano prodotti 2 milioni di tonnellate all'anno, nel 2022 ne sono state prodotte 504 milioni di tonnellate. E secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, nel 2060, se continuiamo con questo ritmo, i tassi di produzione triplicheranno. Quindi siamo sommersi dalla plastica dai rifiuti di plastica, con impatti durante tutto il ciclo di vita della plastica, dal momento dell'estrazione delle sostanze fossili, che sono la base ancora prioritaria della produzione di plastica, la lavorazione, l'uso e poi i rifiuti stessi. Quindi per riuscire, diciamo, a risolvere questo problema, ci sono tante cose di cui ci sarebbe bisogno, ma tre elementi almeno fondamentali per un trattato globale efficace sarebbero dei limiti alla produzione di plastica, quindi limiti vincolanti, poi delle regole globali per le sostanze chimiche tossiche che sono associate ai polimeri plastici, e poi assicurare una transizione giusta con degli strumenti finanziari adeguati.
Parliamo dei negoziati in sé, allora, chi li organizza e poi chi è che partecipa, chi è che prende le decisioni?
Allora, questi negoziati sono organizzati nell'ambito del programma delle Nazioni Unite sull'ambiente, e quindi partecipano tutti gli stati con delle delegazioni nazionali. Sin dall'inizio delle negoziazioni abbiamo potuto vedere il formarsi di due gruppi, di due schieramenti principali. Da una parte c'è un gruppo di paesi sotto il nome della High Ambition Coalition, sono 85 paesi guidati da Ruanda e dalla Norvegia, includono molti paesi africani e anche l'Unione Europea. A questo gruppo di paesi c'è un altro gruppo di paesi, anche loro diciamo volenterosi, si arriva a oltre 100 paesi che vogliono un trattato con regole globali lungo tutto il ciclo di vita della plastica. C'è poi un altro gruppo più ristretto di paesi che si sono chiamati Like-Minded Group, sono loro stessi, si sono dati questo nome, che è composto da paesi petrolchimici guidati dall'Arabia Saudita, l'Iran, l'Iraq, l'India, la Malesia, Russia, Marocco, l'Uganda, Cuba, Kazakistan, e questi paesi invece spingono per un trattato che sia invece su base volontaria e con disposizioni che riguardino solo la gestione dei rifiuti. Ci sono poi gli Stati Uniti che si sono accodati, si sono messi accanto a questo gruppo di paesi, quindi Like-Minded Group, e poi ci sono il Brasile e la Cina, che sono anche loro paesi produttori di plastica, e la loro posizione è più difficile da capire, perché se da un lato vogliono difendere, diciamo, le industrie nazionali, dall'altro si sono espressi durante le negoziazioni parlando dei problemi legati alla plastica, i problemi di salute legati alla plastica, e quindi non si sa bene dove stiano, diciamo così.
Allora, l'ultimo incontro negoziale è stato quest'estate e non è andato molto bene. Come mai e che esito avrebbe dovuto avere per tornare a casa felici?
Sì, diciamo che dall'inizio di queste negoziazioni nel 2022 nessun incontro è andato bene. Teoricamente avremmo dovuto avere un accordo globale sulla plastica entro la fine del 2024. In realtà quello che c'è stato ad agosto di quest'anno, siamo già nel 2025, ed era quindi una sessione prorogata perché non si era finito in tempo. Allora, nell'ambito delle Nazioni Unite normalmente, quando si negozia un trattato globale, si raggiunge un accordo tramite il consenso. Questo vuole dire che tutti i paesi sono d'accordo. Il problema è che il consenso è diventata uno strumento per impedire di fare passi avanti significativi. È il problema che c'è nell'ambito delle negoziazioni per il clima, che da 30 anni abbiamo una convenzione quadro sul clima, ma ancora, diciamo, la temperatura terrestre sta continuando ad aumentare, e qui vediamo la stessa cosa. Quindi cosa vuol dire il consenso? Il consenso vuole dire che ogni Stato può opporsi, dice no, non sono d'accordo su una virgola, e fermare tutto. Quindi questo vuole dire che di fatto lavorare tramite consenso dà a ciascuno Stato un diritto di veto, e quindi è utilizzato in maniera strumentale per impedire di andare avanti e trovare un accordo.
Ascolta, in questa debacle ha giocato un ruolo anche il trumpismo, lo intendo sia come Trump alla Casa Bianca, sia come i tanti effetti del trumpismo nel mondo e nelle cancellerie mondiali.
Allora, gli Stati Uniti non sono mai stati, come ti posso dire, non si sono mai espressi in favore di un trattato forte e in favore di limiti alla produzione. Tuttavia nel 2024 l'amministrazione Biden e Harris avevano fatto avevano fatto delle legislazioni contro la plastica monouso, e quindi si erano anche spinti a dire che ci sarebbero di stare essere dei limiti alla produzione globale di plastica. In realtà con l'arrivo di Trump si è proprio fatto marcia indietro completamente, quindi sia a livello delle politiche nazionali negli Stati Uniti, l'esempio è quello delle cannucce. Trump ha proibito le cannucce di carta, si devono usare solo quelle di plastica, ma poi a livello di questi negoziati invece in quest'ultimo incontro la presenza degli Stati Uniti è stata, se vogliamo, non si erano mai fatti sentire troppo, si sono fatti sentire di più ed hanno remato contro diciamo, delle disposizioni vincolanti e importanti.
Chi si oppone al trattato dice che non c'è nessuna necessità di mettere dei limiti alla produzione di plastica, perché tanto c'è il riciclo, possiamo continuare a produrre e poi riciclare. Cosa c'è che non va in questo ragionamento?
Quello che non va nel regolamento è che di tutta la plastica prodotta dal 1950 fino ad oggi solo il 9% è stato riciclato, quindi non funziona. Inoltre non tutti i materiali che sono immessi sul commercio sono riciclabili, anzi la maggior parte dei prodotti plastici diciamo non sono stati designed, quindi non sono stati progettati per essere riciclati. Con alcuni tipi di plastica c'è il problema che quando c'è il riciclo vengono prodotte ancora più sostanze tossiche di quelle che potevano essere presenti nella plastica vergine inizialmente. Quindi il riciclo è una falsa soluzione ed è stato impiegato in maniera molto abile per impedire mettere in atto delle politiche efficaci.
L'ultimo paio di domande, questa forse avrà una risposta veloce, ma l'Italia, questi negoziati, cosa fa? C'è? Non c'è? Si nota? Ci facciamo notare?
No, l'Italia non si è sentita. L'Italia, diciamo, l'Unione Europea ha il mandato di negoziare a nome dei 28 paesi, quindi è l'Unione Europea che conduce i negoziati. È questo però vero che alcuni paesi come la Francia si sono fatti sentire con forza per un trattato, diciamo, vincolante e con limite alla produzione. L'Italia è non pervenuta e comunque un po' più allineata verso uno status quo, ecco, diciamo così.
Concludiamo, ora che succede, quali sono i prossimi passi della diplomazia ambientale?
Sì, allora io ho scritto un articolo su questo, però non saprei dirti cosa succederà, perché ho detto prima che in questi negoziati si lavora tramite il consenso, però c'è la possibilità di votare, ovvero di raggiungere un accordo con una maggioranza di 2/3, se ogni possibile tentativo appunto di lavorare attraverso il consenso non è raggiunto. Il fatto è che ci vogliono degli stati che abbiano il coraggio di chiamare delle votazioni, e quindi non è chiaro cosa succederà. Ci potrebbe essere un ulteriore incontro, però molti dicono: se abbiamo fatto così fino adesso e non siamo riusciti ad andare avanti, chissà cosa succederà. Si potrebbe altrimenti tornare all'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente per chiedere un nuovo mandato e ampliato, oppure si potrebbe fare una convenzione al di fuori delle Nazioni Unite che consentirebbe ai paesi della High Ambition Coalition e agli altri paesi ambiziosi di andare avanti, e chi non ha intenzione di ridurre la produzione della plastica rimane fuori da questa convenzione specifica.
E questa era l'intervista di Lorenzo Tecleme a Tosca Ballerini, che è biologa e giornalista. E siamo arrivate già alla fine di questa puntata, cara Marianna Usuelli, abbiamo ancora proprio 2 secondi per gli eventi. Vi ricordiamo Festival di Valori, alla nuova edizione, un festival diffuso naturalmente di finanza etica ed economia sostenibile. L'11 e il 13 settembre ci sono i primi eventi a Genova. Sul sito festival.valori.it trovate tutte le informazioni. E poi Gianluca Ruggeri, il nostro immancabile, ovviamente impegnatissimo con tanti eventi. I primi due, poi ve ne diremo altri, sono venerdì 12 alle 18 a Venezia, su invito di Veneziano Gruppo, gruppo di acquisto solidale, trovate tutte le informazioni sui social, si parlerà di comunità energetiche rinnovabili. E sabato 13 alle 17.30 per il Festival del Pensare Contemporaneo sarà a Piacenza, al laboratorio aperto.
E noi diamo subito la linea a Marco Schiaffino, pronto nello studio 3 di Via Olearo per Doppio Click. Buon inizio anche a te Marco, un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Usuelli, ciao.